siamo per trasmettervi la seconda parte dell'intervista che abbiamo già sentito la scorsa settimana. Ci siamo messe in contatto con Max Reuca, che è un Huercán, cioè un portavoce della comunità Mapuche Juan Ignacio Reuca di Purén, nella regione della Araucanía in Cile. La settimana scorsa abbiamo fatto sentire la prima parte dell'intervista tradotta, appunto, che abbiamo fatto con lui, in cui gli abbiamo chiesto un po' di commentare, diciamo, qual era la situazione delle comunità Mapuche, soprattutto nella sua regione, quindi quella della Araucanía, a seguito dell'instaurarsi del governo di ultra estrema destra di ICAS, e un po' appunto come stava funzionando anche rispetto alle mobilitazioni, che la cui notizia è arrivata un pochino anche qua in Europa, ma che sia sempre molto spezzettata, specie quando riguarda notizie appunto dalle comunità Mapuche. Invece in questa intervista, in questa seconda parte di questa settimana, gli abbiamo chiesto di commentarci un po' la situazione ambientale, visto che nei mesi tra gennaio e febbraio la regione della Patagonia ha visto una delle stagioni di incendi più grave degli ultimi decenni, questo sia appunto nella regione argentina, ma anche questi incendi sono estesi anche nella regione cilena, interessando diverse zone, soprattutto del centro-sud, quindi la regione di Valparaíso, ma anche la regione di Temuco. Quello che abbiamo letto è che appunto la causa di questi incendi è di origine antropica, sia per azioni, diciamo, da parte di turisti che infestano un po' la regione, sia ovviamente per temi legati al cambiamento climatico, quindi l'aumento delle temperature, la siccità, ma anche l'espansione delle monoculture forestali, in particolare appunto pini ed eucalipti, che erano stati introdotti su larga scala negli anni 70 per sostenere l'industria appunto della cellulosa e quella forestale. In Argentina dalla parte argentina sono arrivate un po' più di notizie, e quello che c'è stato è, diciamo, che accendersi sul dibattito della legge di gestione del fuoco, che è una legge che era stata introdotta un po' di anni fa e che appunto vietava il cambiamento di destinazione dell'uso dei suoli per le regioni che più facilmente erano interessate da incendi, quindi fino a 30 anni per le foreste native, per evitare una estrema speculazione immobiliare o agricola. Ovviamente il governo di Milei, anche questo di estrema destra, ha cercato di modificare la legge per lasciare spazio invece alle industrie forestali, estrattiviste, eccetera. Questo tentativo gli è fallito, la legge per ora rimane in vigore, e questo in Argentina. La stessa cosa più o meno abbiamo visto in Cile, lo commentavamo anche la scorsa settimana, dall'instaurarsi di CAST. Le prime leggi sono state sicuramente una serie di leggi liberticide per quanto riguarda una serie di diritti ottenuti sia dal popolo cileno ma anche dalla comunità. Ma anche dalle comunità Mapuche, e poi tutta una serie di leggi appunto di estrattivismo, quindi che permettevano l'estrazione di minerali rari in una serie di regioni che prima erano parchi naturali, eccetera eccetera. Quindi quello che gli abbiamo chiesto di commentare è un po' com'era sia la situazione da un punto di vista politico, e se anche sotto casta appunto queste leggi che sta mettendo in campo rischiano di peggiorare la situazione come immaginiamo, e poi ovviamente qual è stato l'impatto sulle comunità di questi incendi, che hanno ovviamente una gravità molto forte sia da un punto di vista ambientale ma anche per l'autodeterminazione delle popolazioni che vivono, e delle comunità che vivono in quella regione.
Effettivamente, y lamentamos porque todos los años es prácticamente lo mismo, pero este año vimos afectado la Patagonia argentina. Ya, esto,
sí, effettivamente ci dispiace molto, perché ogni anno praticamente è la stessa cosa, e quest'anno abbiamo visto fortemente colpita la Patagonia argentina. La Patagonia argentina, dove sono andati in fumo praticamente migliaia di ettari di specie autoctone, e a questi incendi non è stata data molta attenzione. Capiamo anche che c'è un governo di estrema destra, e in Patagonia sono state colpite molte famiglie, e in questo senso tutto il patrimonio tangibile e intangibile dell'Argentina. Quegli incendi sono stati appiccati, e nelle dichiarazioni di Salvemos Patagonia si è visto che sono stati appiccati da turisti, compresi quelli provenienti da Israele. Si è visto che stavano fumando, si è visto che altri svolgevano attività estive o facendo barbecue in piena estate in Patagonia. Si è visto anche nei social media laddove sono stati appiccati questi incendi. D'altra parte, al di là della Patagonia, si sono verificati incendi boschivi di grande entità che hanno colpito specie autoctone, bruciando tutta la flora, la fauna, la vegetazione selvatica. E praticamente il supporto dei vigili del fuoco non è stato molto, le risorse erano poche, le risorse erano scarse. In questo senso ci dispiace per quello che è successo in Patagonia, ma crediamo, abbiamo dialogato con alcune comunità, ad esempio a San Martín de los Andes, che questi incendi siano stati appiccati con una certa intenzione, come ad esempio per estrarre le terre rare di cui si parla nel territorio del Biobío, che è il territorio Mapuche. Pertanto questi incendi boschivi in Patagonia hanno un senso e hanno uno scopo estrattivista. E lo scopo è praticamente quello di cercare minerali, ma per farlo bisogna distruggere l'ambiente. Ed è questo che hanno cercato di fare gli imperialisti, ciò che ha cercato di fare il capitalismo, distruggere e distruggere, spazzare via tutto al suo passaggio, perché queste sono terre molto preziose, quelle che si trovano nella Patagonia argentina, così come nella Patagonia del territorio Mapuche, che oggi è stato usurpato dallo Stato cileno. In questo senso credo che si siano verificati molti pochi aiuti nella Patagonia argentina. Poche risorse aeree, poche risorse dei vigili del fuoco. Gli stessi vigili del fuoco argentini hanno dovuto chiedere sostegno sia in termini monetari che di risorse. Pertanto non c'è stato un supporto sufficiente in Argentina e sembra che il governo, a mio avviso, abbia fatto orecchie da mercante nei loro confronti. Pertanto le persone con cui ho parlato mi hanno detto che ci sono alcuni interessi economici nel distruggere le terre che si trovano lì e appropriarsene in un modo o nell'altro. In questo senso, nel caso del nostro territorio, ogni anno è praticamente la stessa cosa, ovvero nel territorio Mapuche. Il pino e l'eucalipto sono specie che sono state introdotte negli anni 70, quando è stato promulgato il decreto 701, che praticamente favoriva la messa a dimora di pini e eucalipti, specie altamente infiammabili nel nostro territorio. E come ho già detto anche in altre interviste, si può affermare che sia stata la terza invasione del nostro territorio. E pertanto oggi le piantagioni di pino eucalipto che appartengono alle aziende Angelini Aromati, MPC e Arauco si estendono dalla regione del Biobío all'Araucania, che sono territori Mapuche. E queste specie altamente infiammabili provocano il cambiamento climatico, ovvero distruggono l'ambiente. E ogni anno l'abbiamo viste colpite da incendi boschivi. Le comunità Mapuche negli anni passati hanno visto bruciare le loro abitazioni, hanno visto bruciare delle persone, hanno visto morire persone carbonizzate. E tutto questo è dovuto alle specie forestali altamente infiammabili. Ora, la domanda è: chi si assume la responsabilità di questa situazione? Le aziende forestali? Lo Stato? Chi se ne assume la responsabilità? I responsabili sono le aziende forestali, ma loro non si assumono alcuna responsabilità di questi incendi. Nessuno si assume la responsabilità per la perdita di animali, la perdita di raccolti, la perdita dei beni materiali e del patrimonio immateriale e materiale delle comunità. E coloro che dovrebbero assumersi la responsabilità, ovvero le aziende forestali che hanno introdotto quelle specie altamente infiammabili, non aiutano, non creano fasce tagliafuoco né promuovono misure per evitare che ciò accada. Anche quest'estate, vicino alla mia comunità, sono andati in fumo più di 400 ettari di terra, dove diverse persone sono state colpite dall'incendio forestale, perdendo tutto il raccolto e tutto il loro bestiame. A causa dell'incendio boschivo, anche la mia comunità è stata devastata dal fuoco, per colpa delle aziende forestali. Le aziende forestali sono un problema, oggi sono un difensore e un promotore dei diritti del popolo Mapuche e sono anche contrario alle aziende forestali affinché non continuino a piantare nei territori Mapuche. E alla fine ogni estate è un problema, non solo per gli incendi forestali, ma anche perché le piantagioni forestali oggi ci stanno lasciando senza acqua. A causa delle piantagioni che hanno prosciugato le falde acquifere, i menocos e ruscelli, oggi devono venire a portarci l'acqua potabile con camion cisterna. E ci lasciano 350 litri d'acqua a persona. A me lasciano 350 litri d'acqua solo da bere. Quell'acqua non posso darla agli animali, non posso lavarmi, non posso farmi la doccia. Quell'acqua è solo per consumo. Anche quest'estate siamo stati colpiti dal problema dell'acqua, come famiglia e come comunità Mapuche. Chi dovrebbe farsi carico e riparare questo danno causato? Sono le aziende forestali. Ma le aziende forestali non fanno assolutamente nulla. Ora, voglio anche dire, e non tralasciare di menzionare, che le aziende forestali nascondono le lotte del popolo Mapuche per ottenere le certificazioni. E, per certificare il loro legname, devono essere certificati da FSC, che è un ente internazionale. E la FSC si occupa di verificare se c'è un buon rapporto col vicinato, se c'è un buon rapporto con le comunità Mapuche, per esportare il loro legname e se stanno proteggendo l'ambiente in relazione al cambiamento climatico. La FSC certifica il legno affermando che le aziende forestali proteggono l'ambiente, che hanno buoni rapporti con le comunità mapuche e quindi così lo certifica. Ma oggi, per estrarlo, ed è qui che c'è una contraddizione, ed è qui che entrano in gioco la FSC e le aziende forestali, perché si proteggono a vicenda. Oggi le aziende forestali, per estrarre il loro legno, devono farlo con la protezione della polizia cilena. Oggi le imprese forestali sono in forte conflitto con le comunità mapuche. Arauco, Mininco e Cautin oggi hanno piantagioni all'interno di fiumi. E questo anche nel mio territorio, per esempio a Puren, nella cordigliera Nahuel Buta. Hanno piantato all'interno delle acque, delle farde acquifere e quindi non soddisfano i requisiti per certificare il loro legno. Pertanto estraggono quel legno in malafede, in modo scorretto, cioè con la corruzione. Non c'è un buon rapporto e non c'è un buon vicinato con le aziende forestali. La questione degli incendi boschivi è un problema che sta già portando all'estinzione della biodiversità. Non c'è alcun controllo sulle piantagioni. In altri paesi esiste. In Australia c'è un controllo sulle piantagioni forestali, per esempio. Qui, nel territorio Mapuche, non c'è alcun controllo. Si piantano specie alloctone, si abbattono le foreste native, la flora e la fauna, e si piantano pini ed eucalipti all'interno delle foreste native. E di conseguenza ogni estate si verificano incendi boschivi in cui l'unica cosa colpita sono le comunità mapuche. E quest'estate nella regione del Biobío, lì a Concepción, a Tomé, è bruciata un'intera città. E questo è stato causato dalla selvicoltura localizzata dove si trovano le terre rare. Lì si è verificato il più grande incendio di questi ultimi mesi. È stato lì a Concepción dove è stata distrutta un'intera città completamente. E questo è stato causato dalle aziende forestali, ma è stato anche laddove si trovano delle terre rare. Quindi tutti questi incendi hanno un obiettivo, come è anche successo in Patagonia. E qui l'obiettivo principale è una diga, l'installazione di miniere per estrarre risorse dal terreno e praticamente impoverirlo, distruggere l'ambiente e provocare un danno, sia tangibile che intangibile, dovuto al cambiamento climatico del nostro territorio. Pertanto ogni anno ne siamo colpiti e anche quest'anno siamo stati colpiti in questo senso. Oggi i nostri animali non hanno foraggio, oggi i nostri animali non hanno da mangiare, praticamente le acque sono prosciugate, i pascoli sono secchi. Gli aiuti ogni tanto arrivano dal governo, ma più spesso da noi come comunità. Anche quest'anno ci siamo organizzati e siamo andati a portare aiuti alle persone colpite dagli incendi boschivi. Siamo andati a portare foraggio, siamo andati a portare grano per gli uccelli, siamo andati a portare acqua. Ma le imprese forestali, che sono le responsabili, non si avvicinano alle comunità, nemmeno per dare un piccolo contributo. E pertanto gli incendi forestali sono chiaramente responsabilità delle grandi aziende forestali che oggi sono insediate nel nostro territorio mapuche.
Ya, pero también no puedo dejar de mencionar que la lucha del pueblo mapuche, no quiero dejar de mencionar, para que esto se sepa en Europa, en Italia, en todos lados, que la lucha del pueblo mapuche no va, no se queda en una compra de tierra. La lucha
ecco,
del
vorrei
pueblo
aggiungere
mapuche
un altro punto molto importante. Non posso non menzionare che la lotta del popolo mapuche, e non voglio tralasciare di menzionarlo affinché questo si sappia in Europa e in Italia, ovunque, che la lotta del popolo mapuche non si esaurisce, non si riduce con l'acquisto di terra. La lotta del popolo mapuche va oltre, non si accontenta di briciole o di progetti che ci arrivano dallo Stato, non riguarda strettamente l'unità dei popoli indigeni. Il popolo mapuche non si accontenta di uno Stato plurinazionale o di un riconoscimento costituzionale. La lotta del popolo mapuche è per la sovranità territoriale. E se oggi voi dell'Europa e da diverse parti del mondo vedete la lotta del popolo mapuche, sappiate che è per la sovranità territoriale e per l'autodeterminazione o la libera determinazione del popolo mapuche. Questa è la lotta. Cosa che nessun governo ha voluto dialogare e instaurare in dialogo a riguardo con il popolo mapuche. E oggi ciò che ci aspettiamo è che questo governo si sieda a tavolino con le comunità per discutere in un dialogo aperto, con un ordine del giorno aperto, e che vengano affrontati temi che sono alla base del conflitto. E la ragione del conflitto del popolo mapuche è il crimine di genocidio, che oggi gode della totale impunità, come anche l'occupazione e la confisca del nostro territorio. L'occupazione e la confisca del nostro territorio, la terra che oggi è stata praticamente consegnata alle aziende forestali, all'esercito cileno e alla Chiesa cattolica, questa è la causa centrale del conflitto. E finché non si affronteranno queste cause centrali del conflitto, il conflitto mapuche non finirà. Con questo governo il popolo mapuche non si piegherà, perché finché non affronteremo le cause del conflitto Mapuche, ossia la sovranità territoriale, l'occupazione e la confisca del territorio, l'usurpazione del territorio, il massacro e il crimine di genocidio, finché non si affronteranno queste questioni, il conflitto continuerà, perché è un conflitto provocato dallo Stato cileno contro il popolo Mapuche. E questa è la nostra posizione, più di un acquisto da parte della CONADI di terreno, più che l'unità del popolo, più che un riconoscimento spesso condizionale, plurinazionale. La lotta del popolo Mapuche è per l'autodeterminazione e per la nostra sovranità territoriale. E perché oggi il territorio è militarizzato? Perché oggi lo Stato non ha legittimità nel nostro territorio e per governare ha bisogno della forza e della violenza e ha bisogno della forza militare per poter governare nel nostro territorio Mapuche.